Oggi sulla parola di oggi.
Dagli Atti degli Apostoli, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che si erano salvati. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ho scelto la prima lettura perché il Vangelo parla ancora del discorso eucaristico nel Vangelo di Giovanni. E Gesù, dopo la moltiplicazione o condivisione dei pani e dei pesci, spiega che lui non è venuto a fare il panettiere, se così si può dire, e a dare la manna, come faceva Mosè, ma chi l'opera di Dio. L'ho spiegato ieri sera a Palermo, che sarebbero i comandamenti, viene sostituito dal credere in lui. Chi credere in lui porta guarigione, credere in lui non avranno più fame e più sete. Credere non soltanto che Dio esiste, che Gesù è il Signore, questo è. Ma il credere significa portarlo nella propria vita, cioè significa fare del Vangelo il proprio modello di vita. E allora veramente la fame e la sete di vita, che poi tutti noi abbiamo un po', chiamiamola inquietudine, un po' chiamiamola come vogliamo, ci sembra che ci manca qualcosa. È in Gesù che abbiamo la pienezza. E il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, parla della morte di Stefano e parla di quello che era il modello della prima comunità. Ed è bello, in questi pochi versetti ci sono i quattro pilastri della comunità, cementati da un aggettivo, assidui, erano proskartherein. Quindi erano assidui in queste quattro cose. Allora, la prima cosa era l'insegnamento degli apostoli, che sarebbe la predicazione. E più volte ormai non l'abbiamo ripetuto in tutte le salse, e questa assiduità significa non qualche volta, ma regolarmente erano assidui in queste quattro cose. L'insegnamento degli apostoli e quindi la predicazione. Importante, e lo ripeto più volte, la predicazione non è soltanto quella fatta dal clero, dall'omelia o cosa. Quando Lucilla, si trova con sua sorella e gli racconta il Vangelo, anche se sua sorella non vuole ascoltare perché nessuno è profeta, in casa propria, quella è predicazione. E dice Paolo, come potranno credere senza averne sentito parlare? Quindi ecco quanto è importante, ciao Lucia, ecco quanto è importante parlarne, perché questo dovrebbe far scaturire la fede. E poi ricordiamoci che non so fino a che punto ci crediamo. Dio ha scelto la predicazione, la stoltezza, la pazzia della predicazione per salvare il mondo. Quindi la salvezza del mondo passa attraverso quello che noi diciamo. Ecco quando, e se ricordiamoci, ecco, prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli nella prima comunità. Prodigi e segni che troviamo nell'Antico Testamento ben 25 volte. La comunità, una comunità viva, San Basilio dice, dove una comunità non c'è Spirito Santo, dove non ci sono segni, è una comunità morta. E, ecco allora la necessità di produrre dei segni, ecco qui la finale del Vangelo di Marco, la finale che è stata poi aggiunta, perché abbiamo detto che la prima finale è manco c'è la resurrezione, vedono la tomba vuota e scappano tutti, la seconda finale si conclude che con gli apostoli che predicarono dappertutto, mentre il Signore opera con loro e conferma la parola con i segni che l'accompagnano. Mentre gli apostoli predicano al passato, predicavano dappertutto, il Signore opera stasera. Quindi ogni volta che noi parliamo di Lui, Lui opera. Li accompagna, quindi anche stasera queste due parole che sto dicendo, e lui accompagna la predicazione e la conferma con i segni che l'accompagna, con i segni e prodigi. E la conferma naturalmente, e la predicazione deve essere fatta su di lui per essere confermata. Non devono essere annunci pubblicitari o annunci su come comportarsi, annunci etici che sono buoni, ma la predicazione deve essere fatta su Cristo. E come poi abbiamo sentito diverse volte, ogni volta che noi lasciamo il sepolcro, ogni volta che noi diamo le spalle al sepolcro, ecco, Gesù si fa vedere. Come si fa, come fare per incontrare Gesù? Abbandonare il sepolcro, abbandonare il cimitero, e Gesù ti viene incontro e ti dice Shalom, rallegrati. E il problema è riuscire a lasciare i luoghi di morte, che non è il cimitero vero e proprio, ma tutte quelle realtà, persone, realtà, quei rapporti asfittici, quei rapporti di morte. E la morte non può convivere con la vita. Secondo, erano quindi assidui nell'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, erano un cuor solo e un'anima sola. Quindi il volersi bene, la condivisione, che non è soltanto la condivisione dei beni, la condivisione dei carismi e dei talenti, mettendo a servizio la propria vita. Quindi l'unione fraterna. Il terzo era lo spezzare il pane, e di per sé qui il riferimento è all'Eucarestia. Lo spezzare il pane in comune, anticamente la prima Eucarestia era che si mangiava insieme e poi si benediva il pane e il vino, tanto che poi dicevano: se avete fame, mangiate prima a casa per non turbare le scene. L'Eucarestia che è il rendimento di grazie. Ricordiamocelo che non è soltanto partecipare ad un rito. L'Eucarestia dovrebbe essere tutta la nostra vita. Come dice la lettera ai Colossesi, siate eucaristici, cioè siate una messa vivente, quindi il rendimento di grazie. Quindi questo ringraziamento continuo che dobbiamo avere nella nostra vita, e ricordando che la messa non è soltanto vado a messa, vado a prendere la messa o a assolvere un precetto, ma in ogni Eucaristia è Gesù che viene a lavare i piedi, che viene a lavare le parti sporche. È per tutti noi che lavoriamo per il Signore, il momento dell'Eucarestia è il momento in cui il Signore serve noi attraverso la purificazione delle parti più sporche, che a quel tempo erano i piedi, ma possiamo averne anche altre. Ed è proprio il Signore che passa a servirci. Vi ricordate Pietro che dice: se E dice: No, signore, tu non mi laverai mai i piedi, se io non ti laverò i piedi non avrai parte con me. Quindi è l'opera del Signore e tutti insieme frequentavano il Tempio. Quindi, se vi ricordate, la messa delle 7:30 era lo zoccolo duro di questa fraternità, almeno a Oleggio. Quindi ritrovare anche questi momenti di lode, di ringraziamento eucaristici per diventarlo anche noi. E poi il quarto pilastro, il quarto bastone del tavolo, piede del tavolo, era la preghiera comunitaria. La preghiera di lode, che non è stata inventata adesso ultimamente, c'era il rito dell'Eucaristia e la preghiera di lode comunitaria: siate ricolmi dello Spirito, intrattenetevi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre nel Signore nostro Gesù Cristo. Quindi sono queste le quattro cose che rendono una comunità viva. E quest'ultima parte è la preghiera comunitaria. Ecco, ogni martedì qui a Oleggio ci si incontra e ci intratteniamo con salmi, inni, cantici spirituali. Mariella, chi stai pensando? Ti vedo così concentrata. Vedi, ha sentito la mamma, dice che è sorda, poi lode al Signore sempre. È così, quando tu nomini figli, si aprono le orecchie. Quindi, come nella prima chiesa, lo facciamo anche noi. Ricordando, ecco, a chiusura, adesso c'è il canto comunitario della comunità, Assidui Proscartereine. E tutti noi lo vediamo, ci sono persone che hanno una malattia, hanno un problema e pregano dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Passato il problema, si entra in quella apatia, e poi si riprende. La cosa bella del convento è che ci sono degli orari, non a tutti piace, ma invece è bello, ci sono degli orari di preghiera dove si lascia il lavoro e ci si dedica alla preghiera, ora et labora. E secondo me dovremmo farlo anche nelle nostre giornate, scegliere un tempo da dedicare alla preghiera personale. E scegliere un tempo per dedicare alla preghiera comunitaria il martedì. E in questa maniera si evita la schizofrenia di pregare tanto tanto o pregare niente niente, come sì, ci cibiamo, come cibiamo, diamo cibo al nostro corpo. Ricordiamoci che la preghiera e tutto questo è il cibo per l'anima. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per questo insegnamento e per questo quadro della prima comunità ecclesiale. E ti preghiamo per la nostra comunità, perché sia una comunità assidua, che non si lasci condizionare dagli agenti atmosferici. Oggi sono arrivato da Palermo, c'era un vento, quell'aereo, però ecco, malgrado il vento, malgrado le condizioni avverse, l'aereo squarciava le nubi e andava all'andata. Tra l'altro, invece, è stato un viaggio molto piacevole, che c'era un gruppo di ragazze milanesi che andavano a Palermo per l'addio al nubilato. Addirittura l'hanno detto all'altoparlante, che erano a caccia. Quindi, però, quindi era tutto frizzante l'andata. Il ritorno adesso era tutto invece. Però ecco, l'aereo andava avanti lo stesso. E così è la nostra vita. O c'è un addio al nubilato e quindi siamo tutti gioiosi e tutti a caccia o farsi cacciare, oppure anche quando c'è vento l'aereo va avanti. E così è la nostra vita. Non dobbiamo lasciarci condizionare da tutto quello che è esterno. L'unica condizione sei tu, Gesù. Adesso sapete che domani scenderanno le temperature di 10 gradi, tutti informati. E come dici tu, voi sapete riconoscere i segni atmosferici, che domani piove, domani fa caldo, 10 gradi in più, 10 gradi, e non sapete riconoscere questi tempi. Ti ringraziamo, Signore Gesù. Allora, dona alla nostra comunità di essere una comunità carismatica, una comunità profetica, che sappia riconoscere i segni dei tempi nell'assiduità dell'ascolto bellissimo della tua parola e del tuo amore per noi.
Grazie.
Grazie Gesù. Amen. Lode al Signore. Amen.